Vabbè, vuol dire che non ci siamo persi neanche una tappa in 10 anni. Bene, ne sono felice. Cosa dire? Vi saluto innanzitutto, non voglio prendere troppo tempo, dirvi che siete meravigliosi, che siete sempre parte della nostra famiglia, siete sempre nel nostro cuore. Vegliamo su di voi, nel senso siamo attenti ad ogni vostra, no, ogni vostro successo, ogni vostro, come si dice, step, ogni vostro gradino, perché il vostro cammino è destinato ad essere di gloria in gloria in ogni area della vostra vita privata e della vita della Chiesa. Ed è proprio vero, come diceva Selene, voi siete state quella luce non troppo forte da abbagliare, spaventare questo paese circondario, ma siete stati quella luce che senza troppa violenza è entrata in questo territorio. E con strategie meravigliose che io invidio, e state facendo cose fantastiche, dalla gabbia alle magliette, ai braccialetti, a questo nuovo logo che per me è fantastico. Sarà perché io amo in particolare i colori, ma questo logo così colorato e così pensato mi piace un sacco. E io prego perché Dio continui a darvi delle strategie. Strategie per questo territorio e per tutta Italia, perché non siete destinati a stare qua, ma come si è visto, siete destinati ad espandervi, perché è proprio il vostro destino, eh? Quindi acchiappatelo, tenetevelo stretto perché è vostro. E quindi niente, vi voglio salutare, dirvi che vi amo immensamente, anche se molti di voi, non li conosco mica, Vuol dire che siete cresciuti. E lascio la parola a mio marito. Presento questo grande uomo di Dio che sopporta, la Bibbia dice sopportatevi gli uni gli altri con amore. Lui sopporta me, sopporta i suoi figli con amore, noi lo sopportiamo con amore. Soprattutto quando deve prepararsi per le prediche, che si chiude in camera sua, non vuole essere disturbato, poi ogni tanto esce. Mi hanno dato in mano il microfono, adesso aspetta. Ogni tanto esce e dice: Ma l'hai visto? E questa è una predica meravigliosa che ha preparato per voi. E
Sempre dirò la fine.
lo dico alla fine. No, no, lo dico adesso. Io preparo il terreno perché uno deve avere delle grandi aspettative. Poi. Se non lo sarà, sono affari tuoi.
Buongiorno. Buongiorno. Mamma mia, ha risposto troppo stavolta. Alleluia. Siamo felici, siamo onorati di essere qua a celebrare con voi per l'amicizia, per la stima che abbiamo nei vostri confronti, quindi è veramente un onore, non sono parole di circostanza, lo sapete, siamo veramente onorati di essere qua e di aver condiviso questo cammino insieme, perché poi quando mi diceva ogni anno tu c'eri nelle foto, come il prezzemolo, no? Mi ha detto, no, l'ha detto lei, l'ha detto lei. No, però sono contento di essere stato un prezzemolo, nel senso che ho visto tutti i vari passaggi della Chiesa e in questi giorni mi è tornato alla mente un episodio che io mi ero completamente dimenticato, un viaggio che abbiamo fatto insieme da Ruvo di Puglia, stavamo tornando, ma stiamo parlando di 10 anni fa, 11 forse, perché era prima che nascesse la Chiesa, però il Signore ti aveva già messo nel cuore di fare questo passo e mentre tornavamo dalla Puglia tu hai cominciato a parlarmi di questa cosa e so che hai condiviso questo sogno e mi ricordo io ti dicevo, perché io lo dico sempre a tutti, non perché l'ho detto a te, ma perché quando tu mi dicevi questa cosa dicevo ma vai, fallo, dai, parti, eccetera. E poi mi è tornato in mente invece il primo culto, che sono quelle cose che tu passa il tempo, eccetera, e poi ti ricordi a, cos'era, Gavirate, nella sala comunale, dove c'era un piccolo gruppo, noi della Chiesa Gesù Vivo, che siamo venuti a trovarvi, ed è stato bello pensare a queste cose. Beh, io non sono uno molto da celebrazioni, da feste di compleanno, infatti mia moglie non mi fa mai la festa di compleanno, per cui, ma perché non sono uno tanto da feste? Però poi mi rendo conto che è bello celebrare, perché quando celebri ti ricordi da dove sei partito, ti ricordi chi eri, e poi vedi l'opera di Dio nel corso di tutti gli anni, e poi ti ritrovi dopo 10 anni e dici, caspita, ti ricordi quel piccolo gruppetto in quella sala comunale, ti ricordi quel viaggio quando ancora non c'era niente, ma il Signore ti aveva messo nel cuore questa cosa. E E sapete, poi quando ricordi queste cose, le persone che tu ricordi, in questo caso voi, i pastori Fabio e Michi, diventano un pochettino come quegli eroi della fede che sono descritti in Ebrei 11. Perché poi vengono descritti in Ebrei 11 tutta una serie di eroi che noi chiamiamo eroi della fede, no? Uomini straordinari, che, uomini normali che hanno fatto cose straordinarie con il Signore. E poi al capitolo 12 dici: anche noi, circondati da un così gran numero di testimoni, corriamo la nostra gara. Quando penso alla vita del pastore Fabio, del pastore Michi e a tutto quello che hanno fatto, per me anche loro sono quei testimoni che mi stanno intorno e che io guardo e dico: caspita, se ce l'hanno fatta loro, posso farcela anch'io nella mia gara, nella mia corsa, nella mia vita. Quindi per me loro sono diventati dei testimoni come tutti quelli che sono descritti: Mosè, Sansone, tutti quegli altri, Efte. E poi potremmo aggiungerci in quell'elenco pastore Fabio e pastore Michi. Amen.
Amen.
Alleluia. Però non è questo il messaggio di cui devo parlare oggi. Parlo di qualcos'altro. E quindi parlo di voi. Oggi parlo di voi. Parlo di chi siete voi. Parlo della vostra vita. Parlo del fatto che siete stati scelti. Wow. Io ogni volta che penso al fatto che il Signore mi ha scelto, mi gasa tutto questa roba qua, perché il Signore ha scelto me, ma non ha scelto solo me, ha scelto anche te. E quindi tu potresti puntare il dito e dire: il Signore ha scelto me, il Signore mi ha scelto. E non ha raschiato il fondo del barile, non ha preso tutti quelli che non avevano nulla da fare, ha scelto persone, ha scelto ognuno di noi. E quando ha scelto ognuno di noi, ha detto anche a ognuno di noi: seguimi. Seguimi, seguimi, seguimi. E quando dice a qualcuno seguimi, vuol dire che ti viene dietro e ti segue. E quando tu ti fermi, si ferma. E quando giri, gira. In spiaggia, è bello camminare in spiaggia perché vedi le orme degli altri e ogni tanto ti diverti, quando sei piccolo poi lo fai, quando sei in spiaggia, infili i piedi nelle orme di quelli più grandi che sono passati prima di te. Vi è mai capitato di fare una roba del genere? E segui le orme, metti i tuoi piedi nelle orme e a quel punto tu non stai più facendo la tua strada, stai seguendo le orme, la strada di qualcun altro, che diventa la tua strada, ma è la strada di chi ci è camminato prima, in questo caso Gesù. Seguimi, metti i tuoi piedi nelle mie orme, fai quello che faccio io, ama come io ho amato, testimonia come io ho testimoniato. E sapete, c'è un salmo straordinario che dice che il Signore corona l'annata, la nostra annata di munificenza, e che le sue orme traboccano d'abbondanza di beni. Vuol dire che mentre io seguo Lui e faccio quello che Lui ha fatto e imparo da Lui e metto i miei piedi nelle sue orme, non sto soltanto adempiendo la chiamata della mia vita, il motivo per cui sono stato scelto, ma sto anche camminando nella benedizione di Dio. Wow! E il Signore mi dice: mi ha scelto? Mi ha scelto? Guarda la persona di fianco e digli: il Signore mi ha scelto. Ma dillo che quell'orgoglio vero da figlio che si sente scelto dal padre. Il Signore mi ha scelto, è bello, il Signore mi ha scelto. Io non finirei mai di dirlo, ha scelto me. Io, uno come me, non l'avrei scelto, ma Lui sì. E probabilmente ognuno di noi sa che noi non ci saremmo scelti, perché noi ci conosciamo, ma Lui ci ha scelto e ci ha detto: seguimi e io ti farò diventare qualcos'altro. E io ti farò diventare qualcos'altro. E se ci pensate, questo qualcos'altro che adesso andremo a vedere è lo scopo, è il motivo per cui siamo qua, per cui c'è questa chiesa. Perché se crediamo veramente che un giorno passeremo l'eternità con il Signore, che sarà tutto bello, e che se lo crediamo veramente, allora dici: ma perché sono qua, Signore, allora ancora in questi giorni della mia vita? Qual è la motivazione che mi spinge a restare qua, a vivere qua nella chiesa, a collaborare? È semplice, è per pescare. E per pescare, perché noi siamo già stati pescati. E quando penso ai pesci non penso ai boccaloni perché noi non peschiamo boccaloni, e io non sono stato un boccalone, anzi, e nessuno di noi lo è stato. Siamo state persone che hanno riconosciuto Cristo nella loro vita, e Cristo ci ha detto: seguimi, seguimi, e io ti farò diventare qualcos'altro. Là dove sei, nel luogo in cui sei, nel lavoro dove sei, a scuola, nel luogo dove ti trovi, io ti farò diventare qualcos'altro. Con uno stile di vita diverso, tu potrai diventare un pescatore di uomini. Ed è il motivo per cui Gesù ci ha detto: seguimi, affinché ognuno di noi diventi pescatore di uomini. e ognuno di noi può essere un pescatore di uomini, perché Gesù ha detto: se mi segui, io, quindi lui, ti farà diventare un pescatore di uomini. Per cui se tu lo segui, è naturale diventare un pescatore di uomini. Non è difficile, non è impossibile. Io a volte racconto la mia testimonianza perché ero uno che balbettava, sudava, e se c'erano due persone io scappavo via, se vedevo una ragazza che mi piaceva sul marciapiede io attraversavo, facevo tutte queste cose perché ero timido. Quando mi sono convertito, il Signore mi ha chiamato, pure io dovevo cominciare ad evangelizzare qualcuno, dovevo cominciare a pescare, e non mi vedevo come un pescatore, non mi vedevo come un pescatore, mi vedevo come uno che il diavolo voleva tenere là nell'angolo. Però poi ho compreso che potevo diventare un pescatore e che c'erano tanti tipi di pesca, tanti tipi di pesci e tanti luoghi in cui pescare, tanti luoghi in cui pescare. C'è il fiume, c'è il mare, c'è il lago. Io quando ero ragazzino andavo nelle cave c'erano le trote e c'era un metodo di pesca per le trote. Mi sono venuto ieri, ero lì che pensavo e mi è tornato in mente quando ero ragazzino che prendevo la mia canna con il mulinello, ci sono anche le canne fisse, ci sono molti tipi di canne. Per diventare pescatori non è necessario usare la canna di qualcun altro. Signore, dà la tua canna a te. E in base al pesce che devi pescare, il Signore ti dà l'esca. E quindi a me, io mi ricordo quando si pescavano le trote, c'erano i vermicelli, lì cos'erano, i cagnotti, che poi dimenticavi nella scatoletta, li aprivi dopo una settimana ed erano tutte mosche che volavano via. Poi si usava il mais, poi si usavano, non so, le uova, quelle di cos'era, di salmone. E io non sono un grande pescatore, ho raschiato nella memoria per andarmi a ricordare. C'erano quelli che pescavano trascinando a fondo, c'era quelli con la canna fissa, e poi devi metterci i piombini, devi metterci l'amo, devi stare attento a mettere l'esca, e c'è il galleggiante, c'è tutta una preparazione, c'è tutta una preparazione. Però ognuno di noi lo può fare, ognuno di noi può imparare ad andare a pescare, e se segui Gesù impari. E se pensate a un pescatore, ci sono tre cose che non possono mancare a un pescatore. La preparazione, per cui devi prepararti per essere un pescatore, non è che puoi andare là sul fiume e prendere un pezzo di legno, un filo e buttarlo giù e aspettarti di pescare. Ti devi preparare, devi comprare l'attrezzatura, devi sapere come funzionano, ci deve essere qualcuno che ti spiega e ti insegna come pescare. E poi ci vuole pazienza. E poi ci vuole pazienza. Dopo leggeremo la storia di Pietro che pescava e non beccava nulla. E quante volte ci siamo sentiti frustrati perché abbiamo parlato, abbiamo evangelizzato, abbiamo cercato di pescare e non ho preso neanche un pesce. Quante volte? Eppure Gesù ti ha detto: seguimi e ti farò diventare pescatore di uomini. E quindi ci vuole preparazione, pazienza, e poi finalmente ci sarà una pesca. Però sapete, il pescatore pesca in un certo modo, per cui lui va e pesca dei pesci vivi e poi se li porta a riva, se li porta a casa che sono o morti o morenti. Questo è nel naturale. Nel mondo spirituale, nel mondo cristiano, quello che Gesù ci ha detto di fare non è così. Noi non andiamo a pescare persone vive, noi andiamo a pescare persone che sono morenti perché sono lontane da Dio, e quando poi le trasciniamo a riva, le riavviciniamo a Dio, queste persone riprendono vita, la vita vera, la vita di Cristo. Amen. E in tutto questo, nella storia dell'umanità, noi non dovremmo essere persone che sono qui di passaggio. Siamo passati e un giorno qui a Varese, a Cocchio Trevisago, c'era una chiesa di credenti che sono andati sì in cielo con il Signore, ma sono passati così nella storia. Noi siamo stati chiamati a vivere, ma scritto tutto in maiuscolo, in neretto, a vivere una vita vera per il Signore. E quando penseranno alla chiesa di Cocchio Trevisago, devono pensare a tutti noi e al fatto che c'è stato qualcuno qua che ha pescato, che ha testimoniato e che non è passato così per la storia, tanto per passarci, ma si è fermato nella storia e ha fatto la differenza. E ognuno di noi è chiamato a fermarsi nella storia qui a Cocchio Trevisago e a fare la differenza. Perché? Perché abbiamo una missione e siamo una famiglia in questa missione. Sapete, essere una famiglia vuol dire fare le cose insieme, ed è straordinario vedere quello che state facendo insieme. Però ci sono dei momenti in famiglia dove tu le cose le fai da solo. ci sono dei momenti, io penso ai miei figli, ci sono dei momenti dove le cose le facciamo insieme, ci sono dei momenti dove le cose le devono fare da solo, da soli, quando sono a scuola, quando sono fuori a giocare. Ci sono delle cose che noi dobbiamo fare da soli e che se non le facciamo noi non le farà nessun altro. In quel luogo a pescare, nel tuo mare, nel tuo lago, nella tua cava, nel tuo fiume, ci puoi andare solo tu a pescare. Dai tuoi colleghi di lavoro, a scuola, con i tuoi amici, con i tuoi compagni di sport, dai vicini di casa tua, tu ci puoi andare. Io vado dai miei. Io vado a pescare nel mio mare. Tu vai a pescare nel tuo, sapendo che il Signore ti dà l'esca giusta, la canna giusta, ti dà tutta l'attrezzatura, la capacità di poterlo fare. Perché? Perché dopo che sei nato di nuovo, il Signore ha posto in te la parola della riconciliazione. Questa è una roba straordinaria. Io ogni volta io dico, ma il Signore è troppo buono con me. Il Signore è troppo buono con me. Cioè lui mi ha scelto. Mi ha scelto e già questo per me bastava. Però poi non mi ha soltanto... Si è fidato così tanto di me? Si è fidato... Perché quando tu dai qualcosa a qualcuno è perché ti fidi di quella persona. E perché sai che può prendere quella cosa e utilizzarla in maniera straordinaria. Il Signore si è fidato così tanto di me dopo avermi scelto che ha posto in me la parola della riconciliazione. Wow. Wow. Guarda la persona che è di fianco e digli, ma proprio a me. E adesso dopo che gli hai detto, digli a quella persona che te l'ha detto, digli, sì sì, proprio tu, proprio tu. Camminando, Marco 1 dal 16 al 18, così leggiamo anche un po' della scrittura, così vediamo che è scritto quello che vi dico. Camminando poi lungo il mare della Galilea, egli vide Simone e Andrea suo fratello che gettavano la rete in mare perché erano pescatori. Marco, dal 16 al 18. Sapete che la parola è straordinaria, perché anche delle robe che ti sembrano gettavano la rete perché erano dei pescatori, vabbè, tu dici sta descrivendo quello che stanno facendo. No, no, è importante, perché da che cosa capisci se uno sta pescando? O se uno è un pescatore? In questo caso perché gettava la rete. Cioè se vai sul lago e vedi uno che è in costume, disteso, che prende il sole, tu dici quello non è un pescatore. O no? Quindi qualcuno che getta la rete è un pescatore. Quindi Gesù vede che sono pescatori perché stanno gettando le reti. Da che cosa vediamo nella nostra vita se siamo dei pescatori? Se siamo al lago e stiamo pescando. Non è così scontato. Non è così scontato riconoscere se sono un pescatore. Per cui se non ho ancora pescato, io dico sempre che la Bibbia, la parola di Dio è una buona novella, una buona notizia. Non è un dito puntato, se non hai ancora pescato, è la motivazione oggi, è la spinta e l'esortazione a dire andiamo a pescare, andiamo a pescare, andiamo a pescare qualcosa, cominciamo a seguire Gesù e a fare quello che lui ci ha detto. Sapete che una delle cose più belle, io lo dico sempre, io ho pregato per persone sono guarite da malattie, ho pregato per persone sono guarite nell'anima, ho pregato perché le persone, per la mia vita, per le vite delle persone, perché ottenessero le cose che stavano desiderando, il Signore è stato buono e le hanno ottenute. Ma non cambierei mai tutte quelle cose, non le cambierei mai, mai, anche per la mia stessa vita, con una persona che accetta Gesù e che nasce di nuovo. Mai. È la cosa più bella che possa succedere. E quando ti succede che una persona che stai evangelizzando accetta il Signore, nasce di nuovo e quindi l'hai pescata e stava morendo e l'hai portata a riva ed è lì ed è nata di nuovo e ha la vita in Cristo e riprende gioia e riprende a vivere, non apprezzo tutto questo, è la cosa più bella. Ed è il modo migliore per uscire anche dalle difficoltà, ed è il modo migliore per evangelizzare, il modo migliore per uscire dalla depressione, evangelizzare il modo migliore anche per ottenere guarigione per se stessi, perché stai andando in giro a raccontare quello che Gesù ha fatto per te. E quando racconti a qualcuno quello che Gesù ha fatto per te, ricordi anche a te stesso quello che Gesù ha fatto per te, quanto è stato buono, la gioia del Signore, la salvezza, le cose vecchie sono passate. E quando lo dici a lui, lo ricordi a te stesso. E la depressione se ne va, e la tristezza se ne va, e torna gioia. E quando trovi qualcuno che accetta, che si lascia trasportare a riva, che si lascia trasportare a riva, è la cosa più bella che ci possa capitare, il miracolo più bello che potessimo vedere. Wow. qualcuno sarà capitato di parlare di Gesù e le persone ti hanno, anche soltanto quando ti guardano, dicono che bello, caspita, vuol dire che hai messo un seme e torni a casa con una gioia che è indescrivibile, quando facciamo gli appelli di salvezza in chiesa che vengono avanti le persone e accettano Gesù, è il momento più bello che ci possa essere. Poi preghiamo anche per le guarigioni, va bene, perché Gesù ha pagato il prezzo anche per quello, ma uno può essere guarito e andare all'inferno. Perché una persona può guarire e poi non riconoscere Gesù come Salvatore. Una persona può ricevere da Dio e poi andarsene via lontano da Lui. Ma se sei salvato, passerai eternità con il Signore. E lo scopo della nostra vita è questo. E Gesù disse loro, seguitemi, seguitemi, seguitemi. E io vi farò diventare pescatori di uomini. Ed essi, lasciate subito le loro reti, lo seguirono. Amen. E guardate, vi leggo ancora questo. Seconda Corinzi 5, dal 17 al 19. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco tutte le cose sono diventate nuove. Or tutte le cose sono da Dio, che ci ha riconciliati a sé per mezzo di Gesù Cristo. Quindi noi un giorno siamo stati pescati da qualcuno e siamo stati trasportati a riva e siamo stati riconciliati con Cristo per mezzo di Gesù Cristo. Abbiamo trovato pace con Dio. E dopo tutto questo Lui ha dato a noi il ministero della riconciliazione. Vuol dire che Dio ha pensato a noi e ha detto, loro sono adatti per andare in giro a parlare di questo, della cosa più straordinaria e meravigliosa che ci possa essere, la salvezza in Cristo Gesù, lo scambio. Sapete, questa parola riconciliazione nell'originale si può tradurre anche con scambio. Perché quando noi parliamo di ciò che Cristo ha fatto, stiamo parlando dello scambio che Gesù ha fatto tra noi e Lui. Cioè lui è morto al posto nostro, Lui ha pagato al posto nostro, Lui è stato crocifisso al posto nostro, Lui è morto al posto nostro, Lui è stato sepolto al posto nostro, ma poi è risorto e con Lui ci ha portato nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Alleluia! Lo scambio è stato questo, dovevamo esserci noi, ci è andato Lui. E questa cosa straordinaria che noi abbiamo ricevuto, questa parola straordinaria, Lui ha avuto la fiducia di riporla in noi. Vuol dire che è dentro di noi. E qualcuno potrebbe pensare e dire, ma io non mi sembra di essere tanto in grado di poter parlare di queste cose. Non mi sembra di essere capace. Non ho ancora fatto così tanti studi. Non sono un fine teologo. Non ho studiato le scritture dall'antico, dal greco, dall'aramaico. Non ho tutte queste cose. Sapete qual è la buona notizia? Che l'esca che è servita a te per pescarti, per quanto sia stata piccola, per quanto sia stata magari messa male, non lo so come hanno messo quell'esca, perché io quando mettevo i cagnotti a volte sbagliavo, c'è tutta una tecnica per metterli, e se lo metti male il pesce arriva e dici non mi freghi, vedo l'amo, e quindi scappa via. Però per quanto era stata messa male, a me quell'esca ha attratto. Per quanto sia stata detta male, a me quell'esca ha attratto. Vuol dire che se qualcuno ti ha detto anche soltanto guarda Gesù ti ama, e a te quello è bastato, se è bastato a te quell'esca, può bastare per qualcun altro. Vuol dire che quelle poche cose che tu sai e che ti hanno detto e che ti hanno portato alla salvezza possono bastare a qualcun altro. E nel frattempo c'è la chiesa, nel frattempo ci sono gli studi biblici, nel frattempo ti prepari, nel frattempo ti daranno una canna con il tuo mulinello, nel frattempo ti spiegheranno quali tipi di esche usare, ce ne sono diverse, prima ne avevi solo una e basterà per qualcuno, ma adesso sei stato chiamato a pescare in un mare molto più vasto. In un mare molto più grande, però devi cominciare a farlo. E una delle esperienze più belle che ho fatto nella mia vita è stato all'inizio della mia conversione. Ho incontrato per strada, mi ero convertito ad agosto, a settembre siamo tornati perché eravamo andati in un ritiro dove mi avevano invitato, sono tornato a settembre e ho rincontrato un ragazzo con cui avevo fatto le elementari, viveva nel mio quartiere, le medie le abbiamo fatte nella stessa scuola ma non nella stessa classe, però ci vedevamo lo stesso tutti i giorni, poi ci siamo un po' persi di vista, l'ho rincontrato a militare e quindi abbiamo fatto il militare assieme. Tornati da militare ci siamo ancora persi di vista per qualche anno, per diversi anni, A un certo punto, tornato dalla mia conversione, lo incontro per strada. Lo incontro per strada e cominciamo a chiacchierare. E io non gli dico di questa cosa che mi era appena successa, parliamo del più e del meno. Lui invece, siccome era anni che si era convertito ed era diventato un testimone di Geova, si era convertito ed era uno di quelli, perché erano tanti anni, che parlava anche pubblicamente la domenica nel loro culto, là dove fanno le loro cose, e allora mi dice, mi invita a casa sua. Voleva pescarmi. Pensava fossi un boccalone. Sapete, a me avevano insegnato, dopo lo leggiamo, che se tu vai e ti fidi di Dio e lasci che lo Spirito Santo parli attraverso di te, tu puoi parlare con chiunque e nessuno ti svergognerà. Io nella mia ingenuità, e dovrebbe essere sempre così, nella mia ingenuità, sono andato e ho detto, vabbè, se è così, io ci vado e succederà qualcosa. Poi però nei giorni così che precedevano l'incontro ho detto, vabbè, però un libricino dei testimoni di Geova me lo prendo, uno piccolino, per capire almeno che cosa mi dirà. Ho letto delle cose, sono andato là, ero un pochettino preparato, ma non così tanto da stargli dietro. E a un certo punto abbiamo cominciato a chiacchierare, lui ha tirato fuori la torre di guardia, cos'è che usano, io ho tirato fuori la mia Bibbia, in alcuni punti poi che prendeva erano anche simili, e mi diceva, guarda, qua c'è scritto così, e io leggevo e dicevo, caspita, ma in effetti però qui c'è così. Poi guardavo la mia, leggevo sempre la mia dove diceva più o meno la stessa cosa, e capivo che c'era un contesto all'interno del quale Gesù o l'Apostolo Paolo stava parlando, che non era per niente come diceva, stava dicendo lui, e io guardavo e gli rispondevo, e lui mi guardava così perché capiva probabilmente anche lui che io non potevo sapere tutte quelle cose. Io stesso mi rendevo conto che non le sapevo, però leggevo e lo Spirito Santo mi parlava e diceva, ma no, guarda, qua sta dicendo questa cosa. Cioè, sentivo lo Spirito Santo e mi diceva, ma no, ma guarda che qui sta dicendo questa cosa qui. E dicevo, ma no, ma guarda che qui sta dicendo. Sembravo un cervellone. Che sono uscito pensando di essere intelligente, e invece era lo Spirito Santo. Ma siamo andati avanti così per un'ora, dove diceva, vedi, qua c'è scritto così, e lo guardavo e dicevo, ma no, qua c'è scritto così. Sapete cosa è successo? Quando sono uscito da quella casa, io non camminavo, io volavo. Io volavo. Sapete, quell'esperienza però me la porto dietro ancora adesso, perché io non ho più paura di parlare con nessuno. Ma non perché so tutto, perché non so tutto. Probabilmente se viene qua un teologo che ha fatto 10 anni di università ne sa più di me magari. Però io non ho problemi a parlare con lui. Non ho problemi a parlare con lui, perché là dove non ci arrivo, lo Spirito Santo ci arriva. E se ci liberiamo dalle paure, da questa paura di non essere capaci, di non farcela, di essere giudicati, di essere col dito puntato, ma tu sei un... Se ci leviamo da tutte queste paure, cioè, le buttiamo via, che è il diavolo che vuole metterci tutte queste paure per non farci compiere l'opera di Dio, per non farci pescare, perché quando tu dici non sono capace non vai neanche sul fiume, perché dici non sono capace. E invece, sapete cosa fanno i ragazzini quando sono i ragazzini, quando sono ragazzini? Perché sennò non erano ragazzini. I ragazzini, quando a volte non hanno... Mi ricordo anch'io quando si era piccoli, si andava anche nelle pozzanghere, cosa facevi? Prendevi un bastone, gli attaccavi una cordicella e ti mettevi lì così. Perché? Perché non hai il problema di qualcuno che ti giudica o dal fatto pesco o non pesco. Vai e ci provi. E noi dovremmo essere così, dovremmo tirare fuori quella canna che abbiamo, magari tutta scassata, che pensiamo che sia tutta scassata, andare là, cominciare a pescare. E la cosa straordinaria è che lo Spirito Santo, poi Dio viene, è lì con te, e tu riesci a gettare la tua lenza, tu riesci a tirare piano piano, con pazienza, perché a volte ci vuole pazienza, con tante persone ci vuole pazienza, e riesci a tirarli a riva. Perché? Perché Dio ha posto in ognuno di noi la parola della riconciliazione, e Dio ha chiamato ognuno di noi al ministero della riconciliazione. Ognuno di noi, nessuno escluso. Là dove sei, con le persone nel lago, nel mare, là dove sei sul tuo lavoro, là dove sei, Dio ha chiamato te, non ha chiamato me. Io non posso venire a pescare nel tuo lago. Sì, qualche volta magari se ci troviamo posso venire, peschiamo insieme, ma non possiamo pescare insieme tutti i giorni. Là ci devi pescare tu, là ci devi pescare tu. Amen. Alleluia. Ha posto in noi, ce l'ha affidata. Amen. E quindi siamo responsabili di questa chiamata. Se l'ha posta in noi, siamo noi responsabili. Ma non responsabili nel senso Dio è lì col dito puntato, non stai facendo nulla. Cioè Dio è lì per esortarci, per spingerci a fare questo, perché sa che lo possiamo fare. E sa che tutto questo porta gioia. Sapete perché porta gioia? Perché la salvezza è un dono. E quando ti fanno un regalo, quando ti fanno un regalo, tu gioisci. E quando tu porti un dono, se lo stai portando, pure tu gioisci. E quando quell'altra persona lo riceve, si gioisce in due. Perché la salvezza è un dono. Ma come, il punto è anche, ma come vedo io le persone? Perché a volte vediamo le persone come dei nemici. Vediamo quello là che si comporta così e lo vorremmo mettere in galera. Vediamo quello là che fa quella cosa e diciamo quello là è meglio stargli lontani. Vediamo quello là che non è molto affine con noi e dice vabbè, ma quello lì ci andrà qualcun altro. Come vediamo noi le persone? Perché poi quando devi andare a pescare, quando getti la lenza, io mi ricordo quando si gettava la lenza, noi eravamo là per pescare trote, però ogni tanto abboccava un pesce gatto. Però se stai pescando, il problema no, è buono pure lui, se lo sai. È buono il pesce gatto. Alleluia. Il pesce gatto è buono, ma è proprio per questo, è proprio per questo, perché non dipende, cioè tu stai pescando, è vero che ti piacerebbe pescare magari, che ne so, quel tuo amico perché siete amici, quel familiare perché è tuo familiare, però se stai pescando a volte peschi la trota che è il tuo amico, il tuo familiare che è quello che ti piace, a volte se stai pescando peschi anche il pesce gatto che magari è buono, perché per il Signore è buono, ma magari a te preferivi la trota. Però il Signore ha messo lì anche i pesci gatti, quelli che tu guardi e che sono un po' così, che magari ti danno un po' fastidio, che gli faresti fare una brutta fine invece di... Ma Gesù Cristo è morto anche per loro. E quindi quando peschi, 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 vai a pesca. E a volte quando getti le reti, tiri su un po' di tutto, o no? E Gesù si è trovato con loro che stavano lavando le reti, e guardate questo passaggio, è Luca 5 dal 4 al 10, e la storia di Pietro è la storia di ogni uomo, ognuno di noi può ritrovarsi nella storia di Pietro, in questi passaggi che ci vengono raccontati. E quando ebbe finito di parlare, disse a Simone, prendi il largo, che bello questo prendi il largo, molla gli ormeggi, non restare a riva, prendi il largo, non restare fermo là nell'angolino dove ti vuole tenere il diavolo, prendi il largo, perché per pescare devi prendere il largo, e prendere il largo significa cammina con il Signore, fidati di Lui, sali sulla barca perché sulla barca c'è Gesù, e non avere paura, non c'è tempesta che ti possa fermare, prendi il largo, non restare là nell'angolino, non credere alle bugie del diavolo, non credere che non sei capace, non credere che non ce la puoi fare. Prendi il largo nella tua vita, molla sti ormeggi, non avere paura, ma c'è vento, c'è tempesta, ma c'è il Signore con noi. Ah, c'è il Signore, prendi il largo e comincia a pescare. E comincia a pescare, perché la differenza in questo luogo, a Cocchio Trevisago, il Signore, quando ha pensato chi farà la differenza in quel luogo, non ha pensato soltanto al pastori, non ha pensato soltanto a loro perché vanno in giro con la gabbia, ha pensato a te, a te, a te, a te, a tutti voi. E il Signore, non io il pastore, il Signore si sta aspettando che cominciate a pescare, e se state già pescando, che cominciate a pescare ancora di più. Perché e sapete, poi io dico sempre, ognuno si trova il suo modo di pescare. L'altra volta parlavamo con i giovani e Serena mi diceva il mio modo di pescare, quando mi chiedono che lavoro fa, io dico sono la segretaria del pastore. E quando uno dice sono la segretaria, ma il pastore, io pensavo al pastore con le pecore, c'è anche la segretaria al pastore. No. E tu gli spieghi che cosa? Che c'è una chiesa evangelica e che noi crediamo in questo, quello è diventato il tuo modo di pescare, la mia esca, e quando mi chiedono che lavoro fai, anzi vi dirò di più, io ho ribaltato la situazione, quando sono lì con qualcuno chiedo prima a loro che lavoro fanno, perché loro mi dicono io faccio questo lavoro, questo e questo, io li ascolto per mezzo un'ora, anche per tre ore, sapete perché? Perché alla fine loro, dopo che hanno finito di parlare, per educazione, per gentilezza, per curiosità, non lo so, ma ti rifanno la stessa domanda, e io fra me e me penso non dovevi farlo. (Ride) E ti dice: e tu che lavoro fai? Io sono un ministro di culto evangelico. Oh. E così, ma cosa vuol dire? Neanche questa dovevi farmi. Io dico sempre che sono come un pitbull spirituale. Cioè, io non sono tanto, ci sono quelli che vanno in mezzo alla strada, ti fermano e ti evangelizzano, sono quelli che sono capaci, gloria a Dio. Io non sono così, se però mi dai l'appiglio, e a volte me lo cerco io l'appiglio, trovo io la strategia. Questa è una strategia, tu avrai la tua sul tuo posto di lavoro, su uno ti chiede: ma basta dire cosa fai questo fine settimana, quello magari ti racconta cosa fa e tu gli dici, e poi gli dice: e tu cosa fai? Non dovevi farmela questa domanda. Perché poi tu parti e comincia, poi ci vuole pazienza. Perché? Quella era la preparazione. Poi ci vuole pazienza perché? Perché quando stai pescando hai bisogno di pazienza, a volte ci vuole tempo, a volte peschi subito, perché a volte butti giù la lenza e tiri su subito, perché a volte funziona così, chi pesca sa così, a volte stai lì una giornata e non peschi nulla, però ci torni il giorno dopo, e il giorno dopo ancora. Quella era la preparazione, ma poi ci vuole pazienza, e alla fine un pescatore che cosa fa? Porta a casa il cestino. Se non ha perso la pazienza e non ha smesso di pescare, ma se continua a pescare qualcosa porti a casa. Amen. Prendi il largo e calate le vostre reti per pescare. Prendete il largo e calate le vostre reti. Ah, molla gli ormeggi, non restare. Io ero uno che stava là ancorato a riva perché avevo paura di fare tante cose, finché a un certo punto ho capito che dovevo mollare gli ormeggi della mia vita e cominciare a navigare, cominciare a vivere. Amen. E Simone rispondendo gli disse: maestro, ci siamo affaticati tutti la notte, pastore, è 3 mesi che parlo al mio vicino, al mio collega di lavoro, e questo, anzi, prima mi trattava bene, mo mi tratta male. E sono 3 mesi che pesco e non ho preso neanche un pesce. Sapete, a volte c'è frustrazione, perché uno dice: caspita, e sono 6 anni che parlo a mio fratello, a mio cugino, ai miei familiari, e qui non si pesca mai. E dici: Signore, è tutta la notte che pesco, sono 3 mesi che pesco ma non ho preso neanche un pesce. Eppure il Signore continuerà a dirti, fino all'ultimo giorno che sarai su questa terra: getta le tue reti, 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 getta le tue reti. Ma Signore, tutta la notte, getta le tue reti. Signore, getta le tue reti. Ok, Signore, alla tua parola, alla tua parola, non alla mia, alla tua parola. Sapete, quando Gesù ti dice getta le tue reti, e tu dici: ma Signore, sono 6 mesi, sono 6 anni, sono 20, questo vale in ogni area della nostra vita. Quando Gesù ti dice getta le reti lo stesso dopo che tu l'hai fatto e non ci sei riuscito, questo vuol dire mettere da parte. Per un pescatore voleva dire: Signore, sono andato di notte, era il tempo giusto, sono andato nel luogo giusto, sono andato, c'erano le stelle giuste, la temperatura giusta. Vuol dire che tutte le tue competenze, tutte le cose che tu sai, tutte le cose che hai imparato, la tua esperienza con la quale pescavi nella tua vita non servono a nulla. Ma questo è fantastico, perché vuol dire che non ho bisogno nel naturale, per andare a pescare, di tutte le mie competenze, di tutta la mia sapienza, di tutto. Ho bisogno di seguire il Signore, alla tua parola. Quando dice alla tua parola getterò le mie reti, sta dicendo: Signore, io ti sto seguendo, Signore, io sto facendo la tua volontà, Signore, io sto mettendo i miei piedi nelle tue orme, alla tua parola. Tutto ciò che io so, tutto ciò che Pietro sapeva è venuto meno, perché lui poteva dire: vabbè Signore, è tutta la notte, però c'era il tempo giusto, sono andato nel posto giusto, sono andato, ho fatto tutto quello che la mia esperienza, le mie competenze mi dicevano e non ho pescato. Cosa c'è di diverso quando tu mi dici getta le reti? Cosa c'è di diverso? C'è tutta la potenza di Dio in azione, c'è tutta la gloria di Dio in manifestazione. Signore, alla tua parola. Io l'ho fatto, ci ho provato, è 10 anni che vado avanti così. Ho pescato magari poco, ma alla tua parola. Vuol dire che ogni volta che il Signore ti getta le reti e te lo dice ogni giorno, tu devi dire: Signore, alla tua parola io getto le mie reti. Alla tua parola io predico il Vangelo. Alla tua devo parlare a Lui? Alla tua parola, Signore, io vado e parlo. Ma è troppo duro, ma è troppo difficile, ma quello picchia tutti. Alla tua parola, Signore. Alla tua parola. Non ci sono altre cose. Alla tua parola. Io getto la mia rete perché io voglio pescare, perché io voglio pescare, perché è lo scopo per cui sono qui, è la mia missione. Pensate come 007, Mission Impossible, pensate come quello lì che prende l'occhiale e lo butta via perché sta per... gli hanno dato, sai, Mission Impossible, gli hanno dato l'occhiale, gli hanno dato le informazioni, adesso devi andare, butti via, l'occhiale esplode e tu... Come faceva la musica lì del... Non lo sai, non l'hai mai visto? Chi è che l'ha visto? Così pochi. Un altro. 007, via, non Mission Impossible. Sono il Rev Gattuso. Sapete che... Sono James Bond, sono il Rev Gattuso. È così. Amen. E c'è gioia in tutto questo, guardate che è bellissimo, è straordinario. Poi ci sono modi di evangelizzare, noi abbiamo un'unità di strada, andiamo a parlare alle ragazze di strada, anche quello evangelizzare. Quando vedi una ragazza lì nella sporcizia, nel degrado totale, che accetta il Signore, che viene salvata e che poi viene battezzata nello Spirito Santo, preghi in mezzo alla strada. Là, dopo che magari è andata via da un cliente, eppure là il Signore la salva, è una roba meravigliosa. Chi è che farebbe una cosa così? Chi è che lo fa? Però sapete la cosa straordinaria? Che una volta una ragazza che era lì che piangeva, ha alzato la testa davanti al focherello e ci ha detto... Io stavo pregando il Signore che qualcuno mi desse una possibilità. E là siamo arrivati noi. Noi siamo stati la risposta di Dio per quella ragazza. Tu puoi essere la risposta di Dio per qualcuno che è lì vicino a te e che magari sta soffrendo e che magari ha bisogno certamente di Dio, ma magari anche di aiuto, e tu puoi essere la risposta di Dio per quella persona. Getta la tua rete. Getta la tua rete. Amen. E poi dice, e calate le vostre... Simone rispondendo gli disse, maestro, ci siamo affaticati tutta la notte e non abbiamo preso nulla, però la tua parola... calerò la rete. E fatto ciò, presero una tale quantità di pesci che la rete si rompeva. Vuol dire che non dipendeva dalle capacità di Paolo, ma dalla fede nella parola, dalla fede in ciò che Dio ci ha detto. Io ho posto in te la parola della riconciliazione. Dipende dalla fede che noi abbiamo in questa parola, in questa verità, nella chiamata di Dio per la nostra vita, nella missione di Dio per la nostra vita. Amen. Allora fecero cenno ai loro compagni che erano nell'altra barca, poi chiami gli altri fratelli, venite perché qui ce n'è troppi da raccogliere, perché venissero ad aiutarli. Ed essi vennero e riempirono tutte e due le barche, tanto che stavano affondando. Sapete, una delle cose belle che diceva prima il pastore Fabio, guardavo, mi sono girato, ho visto che era tutto pieno, e ho detto, caspita, ma qui bisogna trovare un posto più grande. E poi parlando di questo, dicevo, caspita, ma questi sono i problemi che vorremmo avere come credenti. Cioè, credo che un pastore sogna di avere il problema di cambiare il posto. Perché vuol dire che non ci stai più e che le persone sono salvate, stanno arrivando. Una volta il primo culto, quanti eravamo? Una decina, una quindicina, e venivamo tutti dall'altra chiesa. perché all'inizio era... quanti eravate all'inizio? Una quindicina. Eppure guardate adesso, questa è l'opera di Dio. E questi sono i problemi che vorremmo avere. A un certo punto cominci a raccogliere e non ci stai più. E allora devi cambiare barca per accogliere tutti quelli che devono venire. E continui a buttare le reti, perché poi quando hai cambiato barca è più grande, devi riempire, devi chiamare anche gli altri. Vedendo questo, Simon Pietro si gettò ai piedi di Gesù dicendo, Signore, allontanati da me perché sono un uomo peccatore. Riconosco che senza di te non posso fare nulla, vuol dire questo, sono un peccatore. Signore, senza te non posso fare nulla. Ho capito che se tu mi dici di andare, io ci vado, perché così funziona. Se tu non mi dici di andare, io non ci vado. Io seguo le tue orme, io ti seguo, io ti vengo dietro, Signore. Infatti Pietro e tutti quelli che erano con lui furono presi da grande stupore per la quantità di pesci che avevano preso. Lo stesso avvenne pure a Giacomo e a Giovanni, figlio di Zebedeo, che erano compagni di Simone. Allora Gesù disse a Simone, non temere, da ora in avanti tu sarai pescatore di uomini vivi. Non ti spaventare, non ti spaventare, non ti spaventare. Getta le reti e se cominci a raccogliere, non ti spaventare, non ti spaventare, non avere paura. Sei diventato un pescatore di uomini vivi, uomini che stavano morendo perché lontani da Dio, e tu sei diventato un pescatore. Sapete che a volte quando si pescava si pasturava. Chi pesca sa che a volte si pastura. Cosa vuol dire? Che tu andavi in un luogo dove magari non c'erano pesci, però cominciavi a buttare giù la mollica del pane, il mais. Perché tutto questo? Perché a un certo punto i pesci venivano richiamati e arrivavano. E a quel punto, quando i pesci arrivavano, tu gettavi la tua lenza con la tua esca e qualcosa pescavi. A volte dobbiamo pasturare nella nostra vita, dobbiamo buttare continuamente qualcosa, perché arriva il giorno che qualcuno si attacca a quell'amo. Abboccare ha un termine forse non tanto, perché sembra che stai abboccando a qualcosa di non buono. Tu stai abboccando alla salvezza, alla parola di Dio, alla vita eterna, a Cristo Gesù, a pace con Dio. Stai abboccando a questo. Amen. Vi leggo un ultimo passaggio, è in Luca 21, dal 12 al 15. Ve lo voglio leggere perché ve ne ho parlato prima. Io ogni tanto quando predico non seguo poi tutto quanto e vado di qui e di là, poi mi ritrovo i passaggi alla fine come questo. Però lo voglio leggere perché è importante, è quello che succede realmente, è la storia che ho vissuto quando ero col testimone di Geova. Qua Gesù ci sta mettendo in guardia quando saremo, se dovesse capitare o se a qualcuno è capitato di essere messo in prigionia o di essere chiamato a testimoniare, o ti portano davanti al re perché pensano che hai fatto qualcosa di sbagliato e ti devi difendere. Però questo vale anche perché questa è stata un'occasione per i credenti di testimoniare la parola, e quindi noi allo stesso modo abbiamo occasione di testimoniare la parola, magari non in momenti difficili come questo, ma come dicevo prima nel nostro lago, nel nostro mare, nel nostro posto di lavoro, nella nostra famiglia. Ma prima di tutte queste cose vi metteranno le mani addosso e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e mettendovi in prigione, e sarete portati davanti ai re e ai governatori a causa del mio nome. Ma questo vi darà occasione di testimoniare. Vuol dire che non c'è un momento nella nostra vita dove noi non abbiamo occasione di testimoniare. Non esiste un momento, qualsiasi momento è buono. Anche un colloquio a scuola con la maestra mentre stai parlando dei tuoi figli può essere un momento buono. A me è capitato una volta, quando erano all'asilo i piccolini, con una maestra, perché mi dice: ma quante, mi stava facendo un colloquio, mi dice: ma quante ore guardano la televisione alla settimana? Quante ore guardano la televisione? E io ho fatto il calcolo dentro di me alla settimana e gli ho detto: vabbè, più o meno sarà un 3 ore. Io mezz'ora qui, mezz'ora là, un'oretta là, ho detto più o meno 3 ore, 3 ore e mezza. Lei mi guarda con gli occhi di fuori e mi dice: ma al giorno? E io ho detto: no, alla settimana. Fa: ah, alla settimana, perché al giorno era tantissimi. Però quello è stato il veicolo, perché noi crediamo che gli faccia male per questo e questo motivo, perché la televisione ti passa delle cose e le vogliamo passare invece degli altri principi. Cioè, in qualsiasi momento tu puoi avere occasione di testimoniare. Se stai attento a pescare, sei sempre dietro la canna, se sei pronto a farlo, se pensi che la salvezza sia la cosa più importante, la missione della tua vita, che devi passare a qualcun altro. Amen. Ma questo vi darà occasione di testimoniare. Mettetevi dunque in cuore di non premeditare come rispondere a vostra difesa. Vai tranquillo, rilassati, non c'è bisogno che sai tutto. Non premeditare tutte le cose che risponderai. Qualcosina magari preparati, tirati fuori un libricino, leggi se devi andare a parlare con un testimone di Geova come ho fatto io, ma non premeditare tutto, rilassati, vai, perché io vi darò una favella e una sapienza. Una favella vuol dire una parola, un modo di parlare, e una sapienza, un'intelligenza, una saggezza a cui tutti i vostri avversari non potranno contraddire o resistere. Sapete, la parola favella, che viene tradotta anche con parola, con modo di parlare sciolto, eccetera, significa anche lama di una spada. Il Signore ti dà la lama di una spada. E quando tu apri la tua bocca, ispirato dallo Spirito Santo, esce una spada che trafigge i cuori delle persone. È questo che noi dobbiamo credere. Che l'unzione del Santo è su di noi, che il Signore ci ha dato una favella e un'intelligenza e una spada che penetra i cuori, perché stai parlando la parola di Dio. Amen. Amen. Alleluia. Amen. Alzate la mano e dite: io sono stato chiamato. Io. Io sono stato chiamato. Io sono stato chiamato. Io sono stato chiamato. Alzatevi. Alleluia. Signore, grazie per ogni persona che fa parte di questa famiglia in missione. Grazie perché tu ci hai scelti, Padre. Grazie perché ci hai chiamati, ognuno di noi, là nel luogo dove siamo. Grazie. Grazie perché tu non hai guardato ai nostri difetti, alle nostre incapacità, ma alla tua parola, Signore, alla tua parola, Signore. Noi vogliamo gettare le nostre reti, noi vogliamo pescare nel luogo là dove siamo stati messi. Vogliamo credere, Padre, che tu ci hai dato intelligenza e una spada, Padre, che uscirà dalla nostra bocca e trafiggerà i cuori delle persone. Vogliamo portare pesci che stanno morendo a riva, Padre, affinché ricevano vita e vita in abbondanza. Alleluia, alleluia. Vogliamo, Padre, alleluia, che la nostra vita faccia parte della storia di questo luogo. Vogliamo, Padre, non vogliamo passare per la storia, ma vogliamo vivere la storia di questo luogo e di questa chiesa. Vogliamo essere parte di questa missione. Alleluia. Vogliamo che i nostri figli e i nostri nipoti abbiano un esempio davanti a loro. Alleluia. Un esempio di pescatori, un esempio di gente che ha gettato le reti e che ha portato frutto per il regno di Dio. Grazie, Padre. Grazie, Padre, perché tu ci dai l'attrezzatura, le capacità e ogni cosa necessaria per adempiere alla chiamata della nostra vita. E grazie per la fiducia meravigliosa che hai avuto verso ognuno di noi. Grazie perché tu ti fidi di noi, Padre. Grazie perché ci guardi con amore. Grazie perché ci guardi con i tuoi occhi di Padre. E grazie perché ogni volta e ogni giorno e ogni volta che ascoltiamo la tua parola e la tua voce, tu ci esorti a camminare nelle orme di Gesù. E grazie, Padre, perché mentre adempiremo la nostra missione, grazie perché mentre faremo le cose che ci stai chiedendo, tu coroni la nostra annata di munificenza e le tue orme traboccano d'abbondanza di beni. Alleluia. Grazie, Padre, perché mentre ci occupiamo del tuo regno, tu ti occupi della nostra vita. Grazie, Padre, perché mentre diamo la nostra vita per te, alleluia, tu ti prendi cura di noi. Grazie, Padre. Grazie, Padre. Grazie, Padre. Grazie per coraggio. Grazie per ispirazione. Ti prego perché questa parola, Padre, scenda nelle profondità dei nostri cuori e spinga ognuno di noi, nessuno escluso, alleluia, a cominciare a mollare gli ormeggi della nostra barca, a cominciare a navigare al largo, laddove ci sono i pesci, Padre, laddove ci può pescare in abbondanza, laddove possiamo gettare le nostre reti senza nessuna paura, senza nessun timore. Alleluia, alleluia. E grazie perché non ci sarà tempesta che potrà far affondare la nostra barca. Non ci sarà momento difficile che potrà impedirci di testimoniare di te. Alleluia, Padre. Grazie. Grazie per questa chiesa meravigliosa. Grazie per i pastori Fabio e Michi che hanno cominciato quest'opera meravigliosa. Grazie perché hanno mollato gli ormeggi della loro vita e sono venuti fin qua. E grazie perché stanno continuando a navigare al largo. Stanno continuando a navigare al largo. Alleluia, alleluia, e grazie, Padre, grazie, 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 perché hai affidato a noi la cosa più importante che ci possa essere, il ministero della riconciliazione. Possiamo dire agli altri: siate riconciliati con Dio, abbiate pace con Dio, lasciatevi trasportare sulla riva. E grazie perché tutto questo è motivo di gioia ogni giorno della nostra vita, è motivo di gioia ogni giorno della nostra vita, è motivo di gioia ogni giorno della nostra vita. La nostra missione è gioia allo stato puro. Alleluia. Grazie, Padre. Alleluia.
Alleluia. Io soltanto